Andiamo ad iniziare la rassegna stampa dei giornali.
Il sito www.ondarossa.info.
La carrellata dei primi titoli, questo ce lo andiamo a leggere nelle pagine interne.
E ritorniamo ai microfoni.
Parliamo un po' di quello che è accaduto.
Non si accende neanche il computer questa mattina, non so bene come sia possibile.
Ed eccoci qua, come ogni mattina, ad aprire questi microfoni con la rassegna stampa. Questa mattina diciamo che i titoli nella maggior parte vanno sul vertice europeo, da una parte per le decisioni prese soprattutto per quanto riguardano i confini dell'Unione Europea e quindi il barricamento e la persecuzione delle persone migranti, che sembra essere stata ancora aggravata da parte dell'Unione Europea, o perlomeno dei suoi primi ministri in consesso. Dall'altra parte ancora la polemichetta italiota dell'esclusione di Meloni dagli incontri tra Francia e Germania. Chi non titola su questo sostanzialmente è perché sta esultando per le manette in casa PD, così si esprime Libero, così si esprime Il Giornale, quindi insomma titoli tutti abbastanza agghiaccianti. La Verità, se vogliamo finire il trio insomma dei peggiori tra tutti, finalmente l'Unione Europea riscopre i confini, quindi l'esultazione della Verità è su questo tema, non sulle manette come invece fanno gli altri due. Iniziamo comunque la rassegna stampa andando a vedere le prime pagine, in particolare iniziamo dal Corriere della Sera, che titola: migranti, l'Europa decide la stretta, il Consiglio di Bruxelles favorevole al contenimento dei flussi, più protezione ai confini, sì agli aiuti nei settori strategici, perché l'altro tema è quello degli aiuti di Stato, che alcuni giornali approfondiscono, anche se lo zoom è centrato sulla questione, e mi fa un po' dolore usare questa parola, migranti. Meloni, fatti passi avanti, da Macron un errore politico, non esistono paesi di prima classe. Sentirete che usa Meloni la metafora del Titanic, che viene riportata insomma a quasi tutti i giornali, e di questo parlano sei pagine del Corriere della Sera, con articoli di Basso, Fubini e Galluzzo. L'Europa decide politiche più restrittive sui migranti, c'è il via libera di Bruxelles al contenimento dei flussi e una maggiore protezione ai confini. Soddisfatta la Premier Giorgia Meloni, che parla di passi avanti. E se è soddisfatta Meloni, cioè, mi sembra che sia già un commento sul il tono insomma del dibattito al Consiglio di Bruxelles, e torna poi su Macron dicendo che avrebbe fatto un errore politico. Aiuti di Stato per un sostegno mirato, temporaneo e proporzionato nei settori strategici per la transizione verde, messi a rischio dall'Inflation Reduction Act americano, uso flessibile dei fondi esistenti, fondo per la sovranità prima dell'estate, sono le misure individuate dal Consiglio europeo per difendere la competitività dell'industria dell'Unione europea, che si è concluso nella notte di giovedì, trascinato da una discussione disordinata sull'immigrazione. Un dato è emerso con evidenza: tutti i leader concordano che è necessario ridurre i flussi irregolari attraverso un maggiore controllo delle frontiere esterne. Il cambio di passo è legato all'urgenza in cui si trovano pressoché tutti i paesi dell'Unione. È la grande differenza con il passato. La guerra in Ucraina, con il suo flusso di profughi, la rotta balcanica e quella mediterranea hanno messo i 27 in difficoltà, seppure per ragioni diverse. Ora ci saranno anche gli effetti del terremoto in Turchia e Siria. La soluzione non può che essere comune: niente più contrapposizioni ideologiche, ma pragmatismo. Le conclusioni, quindi, non se ne discute nemmeno più, semplicemente si sbarra la strada con violenza a chi cerca di spostarsi per lo più per necessità, ma fosse anche per scelta. Le conclusioni del Consiglio europeo, questa è Francesca Basso, che è la corrispondente da Bruxelles del Corriere della Sera, le conclusioni del Consiglio europeo chiedono il rafforzamento rafforzamento e l'accelerazione di misure immediate. Tutti hanno ottenuto qualcosa, aprendo la strada a un avanzamento delle discussioni per un accordo sulla riforma del patto per la migrazione e l'asilo che dovrebbe arrivare entro il 2024. Per l'Italia, ha spiegato la premier Giorgia Meloni in conferenza stampa, è rilevante il riconoscimento della migrazione come una, sono parole sue, una sfida europea che richiede una risposta europea, e ha ribadito che, ancora parole sue, la ridistribuzione non è mai stata la mia priorità, è uno specchietto per l'allodole. L'importanza del rafforzamento della cooperazione con i paesi d'origine e di transito non è una cosa nuova, né la necessità di un piano per l'Africa, così come l'intensificazione dei rimpatri. Quindi, insomma, si citano esplicitamente le deportazioni, che evidentemente non si ha nessun problema a programmare. Ma ora c'è un'urgenza, è la ricerca di soluzioni operative condivise. Gli Stati membri si sono trovati concordi nel volere più fondi europei per realizzare infrastrutture per il controllo dei confini esterni, anche muri. Benché la Commissione resti contraria, ancora diverse capitali. Quindi, insomma, c'è un problema economico. Come si risolve questo problema economico? Costruendo infrastrutture che barrichino l'Europa contro il resto del mondo, non facendosi più neanche tanto scrupolo a pensare a muri. C'è poi il riconoscimento rilevante per l'Italia delle specificità delle frontiere marittime e l'apertura a discutere di un codice di condotta per le ONG. Il tutto espresso con un linguaggio neutro per non urtare le diverse sensibilità. Mi chiedo questo linguaggio neutro cosa voglia dire, ma non si capisce da questo articolo. Affari interni. Il risultato è che il Consiglio Affari Interni discuterà dell'attuazione della tabella di marcia di Dublino, nonché dell'impegno effettivo dell'Unione Europea alle frontiere esterne, anche per quanto riguarda le operazioni di entità private, ovvero ONG. Inoltre il Consiglio Europeo chiede alla Commissione di mobilitare immediatamente ingenti fondi e mezzi dell'Unione per sostenere gli Stati membri nel rafforzamento della capacità delle infrastrutture di protezione delle frontiere e il finanziamento dei progetti pilota di Bulgaria e Romania. L'espressione per il cancelliere austriaco Nehammer è di chiarezza senza precedenti. So se vogliamo spendere parole, io l'ho letto tutto l'articolo perché mi sembrava un riassunto necessario per iniziare la segna.
Sì, diciamo, poi lo vedremo anche da altri giornali. Il punto è proprio questa narrazione semplicistica dei giornali, per cui tutto il focus chiaramente è su quello che si è portato a casa Meloni da questo vertice del Consiglio Europeo, e mi sembra di capire che la narrazione che c'è è che di fronte alla richiesta di costruzione di muri l'Italia si presentava proponendo un do ut des, cioè io ti voto a favore della costruzione di muri sulle frontiere terrestri se te in cambio mi appoggi nella creazione di un blocco navale nel Mediterraneo. E alla fine mi sembra che i giornali che io ho davanti, sicuramente Repubblica, se la ridono sotto i baffi dicendo: hai visto, non sei riuscito a ottenere neanche questo, senza minimamente problematicizzare questo scambio di non so come dire, di favori di voto sulla pelle delle persone che si muovono sulle frontiere. Quindi vabbè, insomma, mi sembra che poi vediamo, tanto Repubblica ha deciso anche di ospitare una bella intervista a Minniti, quindi insomma mi sembra che la linea sia quella.
Sì, quella di Repubblica, non c'è dubbio che penso che Minniti e Repubblica non si trovino distanti, ecco. E il Corriere della Sera poi ospita un editoriale di Federico Rampini, Cosa conta davvero è il suo titolo. Si parla di Europa, il resto del mondo non si agita per l'ennesima querelle franco-italiana, visti da Washington, Pechino, Mosca, dispetti, ripicche, gelosie attorno alle fughe in avanti della coppia Macron-Scholz sembrano un déjà vu abbastanza irrilevanti. Sostanzialmente tutto l'editoriale dice questo, che sono scaramucce, che queste le lamentele di Meloni, le risposte francesi eccetera eccetera, e direi che su questo possiamo andare avanti. Ma poi si aggiunge un articolo per la rubrica Sette Giorni di Francesco Verderami, in cui ci dice le cause segrete della contrazione contesa,
il retroscena.
Il retroscena, le cause segrete della contesa Roma-Parigi e il risico europeo del 2024, la causa dello scontro tra Meloni e Macron. Aspetta, c'è la suspense, che hanno idee diverse e confliggenti sui figuri assetti dell'Unione. Quindi niente, dalla prima pagina non ce lo dice, perché evidentemente si vuole mantenere la suspense e vedersi un paio di pagine di pubblicità sul Corriere della Sera per arrivare a, a pagina 6, dove dice che l'Eliseo e la cena organizzata in fretta per non farsi oscurare da Londra, sorpresa per l'ira italiana, da settimane la premier invitata non viene, avrebbe avuto tempo. Quindi niente, pare che insomma
nessun retroscena di rilievo,
nessun retroscena di rilievo sicuramente. Comunque andiamo oltre. Taglio medio, arrestato Cozzolino, l'accusa è lui l'uomo del Marocco. Si sta parlando del caso che viene identificato con il nome Qatar Gate, due arresti appunto nel PD, e prima la perquisizione a Bruxelles, poi a Napoli, e quando la finanza ha provato a arrestarlo per il Qatar Gate, l'europarlamentare del PD Andrea Cozzolino non c'era, era in clinica, poi il trasferimento in carcere.
Sì, pare che Tarabella, quando la polizia è andata a casa sua in Belgio, ha detto: ah, finalmente vi stavo aspettando. Vabbè. Questo è quello che riportano i giornali.
E oltre a questo, la fotonotizia del Corriere riguarda il terremoto, e con in quel modo che io trovo sinceramente abbastanza disgustoso, no? Di giocare sulla foto. È un po' come io non vorrei esprimere troppo cinismo, ma mi sembra lo stessa modalità con cui si mettono online i video dei gattini perché fanno tanti click, allo stesso modo si mettono foto di bambini molto piccoli che vengono estratti dalle macerie, evidentemente per attirare lo sguardo un po' morboso sulla tragedia. Comunque 90 ore sotto le macerie, la favola del neonato Yagiz, e dice: ma sono 5.000 i bambini rimasti senza genitori nel terremoto. E poi Kiev, missili russi nello spazio aereo romeno e moldavo, e questo forse è una cosa da andare a vedere, perché al di là poi insomma di un'informazione che pone sempre molti dubbi, il rischio di un allargamento del conflitto non è evidentemente inesistente. Si sta parlando del confine appunto sul piccolo paese dell'Ucraina col piccolo paese della Moldavia e quello con la Romania, un confine ucraino che è fragile dall'inizio. Adesso c'è questo che viene presentato un po' come un giallo: c'è stato o non c'è stato lo sconfinamento dello spazio aereo,
dello spazio aereo NATO, tra l'altro
dello spazio aereo NATO, perché la Romania fa parte della NATO. E Zelensky, dalla sua lettura, che è sempre la solita, che dice: è una sfida alla NATO, quindi reagite sostanzialmente. E si parla ancora, se non sbaglio, forse no, mi sbaglio, sì, si parla del Festival di Sanremo, degli ascolti in taglio alto, Mattarella e le foibe, la verità rende liberi, e poi direi basta così per il Corriere della Sera.
Vogliamo continuare direttamente con Repubblica, visto che è stata già citata. E vabbè, Repubblica apre ovviamente con il Consiglio Europeo, Unione Europea, lo strappo di Meloni, il vertice a Bruxelles, nuovo attacco a Francia e Germania. Chi dice che in Europa c'è una prima e una terza classe si ricordi del Titanic. Questo è un virgolettato che rimbalza più o meno su tutti i giornali oggi. Questa insomma un po' raccomandazione, un po' minaccia, un po' sopraffine metafora di Giorgia Meloni.
Noi ci siamo dovute confrontare.
Sì,
per
sì, abbiamo discusso, avevamo due interpretazioni differenti, mi convince più la tua, che alla fine sono morti tutti, questo era un
prima
po'. Sia la prima
e la terza.
Esatto. La premier ottiene solo vaghe promesse su immigrazione ed economia, fa passi avanti la proposta tedesca sugli aiuti di Stato e nello stesso titolo viene messo in mezzo anche il Qatar Gate, quindi svolta Qatar Gate, arrestati gli eurodeputati Cozzolino e Tarabella. In centro pagina abbiamo la vignetta di Altan che un po' si pone sulla stessa linea di cui dicevamo poco fa, quindi questo sorridere sotto i baffi, diciamo, del centro-sinistra italiano, anche per quanto riguarda la stampa, sull'incapacità di Giorgia Meloni di portare a casa dei risultati, senza poi entrare nel merito dei risultati che si voleva portare a casa, e quindi Macron non mi fila e io chiamo Orban. Questa, insomma, è la vignetta di Altan che ritrae Giorgia Meloni al telefono. Anche qui si parla di retroscena, che retroscena non sono, questa volta a firma di Claudio Tito, corrispondente a Bruxelles, l'avviso dei partner, così Giorgia farà piccola l'Italia. Anche qui diciamo che non c'è tutto questo retroscena, perché insomma si riportano delle dichiarazioni di esponenti diplomatici che erano presenti al vertice. Per esempio un autorevole esponente diplomatico di un paese nordico non meglio specificato dice a chiare lettere: litigare con Francia e Germania non porta mai risultati, solo isolamento e irrilevanza. Vabbè, che dire. In centro pagina sempre di Repubblica invece ci spostiamo in Ucraina un po' per riportare la notizia che leggevamo poco fa: missili russi sopra la Moldavia, giallo su una violazione dei cieli rumeni. Ma in centro pagina troviamo anche un breve titolo sulle morti sul lavoro: 3 morti in 24 ore, si fermano gli operai dei porti. Questo è un articolo di Rosaria Amato che in maniera curiosa rimanda appunto a un articolo nelle pagine interne, ma nelle pagine economiche, quindi viene questa notizia viene sbattuta a pagina 24 di Repubblica di oggi. Sulla colonna destra invece ci sono un paio di articoli dedicati al Festival di Sanremo, quindi da un lato Elodie, vivevo a 300 all'ora ma ho imparato ad annoiarmi, e poi cannabis legale, l'urlo di Fedez e articolo 31, un po' anche loro rimasti bloccati nella storia. Che dire, invece in taglio basso abbiamo altre notizie. Dicevamo appunto questa intervista a Minniti, che magari poi ci andiamo a leggere, a firma di Lucio Caracciolo e Guglielmo Gallone, perché in realtà è un'intervista che lancia il nuovo numero di Limes. Minniti: il nostro futuro passa dall'Africa, poi ci sono i diritti digitali, la disuguaglianza corre anche su internet, e infine un articolo dedicato al gender gap, una porta di cristallo fra le ragazze e la scienza. Quindi diciamo il tema è innanzitutto un articolo a firma di Daniela Amawi, e il punto è che le ragazze alla fine del liceo non scelgono le materie scientifiche, un po' insomma anche qui non ci sono grandi retroscena,
mi no, e neanche grandi novità,
grandi
purtroppo
novità. No, e insomma per la prima pagina di Repubblica mi sembra che ci siamo, ecco, non c'è molto d'altro da riportare.
Prima classe costa 1000 lire, la seconda 100, la terza dolore, spavento, puzza di sudore dal bocca a porte, odore di mare morto. Se il capitano mi stia a sentire, ho belle pronte le 1000 lire. In prima classe voglio viaggiare su questo splendido mare. Ci sta mia figlia che ha 15 anni e da Parigi ha comprato un cappello. Se ci invitasse al suo tavolo a cena stasera, come sarebbe bello. E con l'orchestra che ci accompagna, con questi nuovi ritmi americani, saluteremo la Gran Bretagna col bicchiere fra le mani. E con il ghiaccio dentro al bicchiere faremo un brindisi tintinnante a questo viaggio davvero mondiale e a questa luna gigante.
classe, e in terza classe si viaggia male. Questa cuccetta sembra un letto a due piazze, ci si sta meglio che in ospedale. Ma noi cafoni ci hanno sempre chiamati, ma qui ci trattano da signori, che quando piove si può star dentro, ma col bel tempo veniamo fuori. Su questo mare nero come il petrolio, ad ammirare questa luna metallo, e quando suonano le sirene ci sembra quasi che canti il gallo. Ci sembra quasi che il ghiaccio che abbiamo nel cuore piano piano si vada a squagliare, in mezzo al fumo di questo vapore, di questa vacanza in alto mare. E gira, 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 gira l'elica, e gira e gira che piove e nevica, per quei ragazzi di terza classe che per non morire si va in America.
E torniamo in voce quando sono le 9:31 minuti primi dagli 87.9 di Radio Onda Rossa. Leggiamo le prime pagine dei giornali, arriviamo alla stampa, rimaniamo immersi quindi nel gruppo GEDI, dopo la Repubblica la stampa. L'Europa non diventi il Titanic, come diceva appunto la canzone che vi abbiamo proposto. Citazione.
No, anche su questo abbiamo dissentito, perché io volevo mettere Céline Dion e invece te niente.
Vabbè, dopo te la metto, dopo te la metto. E io invece sono andata così sul classico italiano, e ma così perché cita la prima e la terza classe, così come la metafora raffinatissima della Premier. E l'Europa non diventi il Titanic è la citazione estrapolata delle parole di Meloni. Macron sbaglia, non esistono paesi serie A e serie B, migranti accordo con Rutte. Questo è il sommario del primo titolo sulla stampa. Poi diciamo abbiamo proprio sotto il primo titolo Cospito, la coscienza e la Costituzione, un'intervista della vice direttrice della stampa Annalisa Cuzzocrea a Gustavo Zagrebelsky, che vi proporremo insomma insieme a altri interventi su Alfredo Cospito e il 41 bis che oggi vari giornali propongono. Ma invece rimanendo sulla prima della stampa abbiamo due articoli d'opinione, il primo di Lucia Annunziata, che non solo ci tedia in televisione ma anche dalle colonne dei giornali, le liti tra leader, insulto a Zelensky, ricorda appunto che Zelensky ha partecipato al vertice europeo, fra l'altro gridando, se fosse una cosa bella, ce lo riporta Annunziata, gloria all'Ucraina. Linguaggio bellicista evidentemente non fa tremare l'Annunziata. Poi di cosa parla? Parla del fatto che se i leader europei litigano, questo è un insulto a Zelensky, scusate, che porta la drammaticità di una guerra che sta per compiere un anno, il 24 di febbraio appunto. Il secondo intervento, che c'è anche su Repubblica, perché appunto poi alla fine essendo lo stesso gruppo editoriale non è che le firme cambiano poi di tanto, abbiamo Lucio Caracciolo, direttore di Limes. La grande guerra è appena iniziata, inizia in prima pagina, mai nella storia i massimi imperi si sono trovati contemporaneamente in crisi, al punto da temere tutti per la propria esistenza, condizione intollerabile per chi dalla nascita coltiva una grandiosa idea di sé. I colossi fiutano il pericolo prima degli altri, l'aria rarefatta che si inala alle vette della potenza eccita la sensibilità al declino, ne fa ossessione, facile perdere il controllo. Questa facilità nella perdita del controllo un po' ci angoscia, visto che si continuano a ammassare armi sui confini est e anche a usarle. Poi questo articolone di Caracciolo continua a pagina 9, si sottolinea che il conflitto in Ucraina è lontano da una soluzione, e nell'Indo-Pacifico le tensioni sono ormai alle stelle. Vediamo se poi insomma approfondirne la lettura. C'è una foto che dà un po' i brividi, al centro della prima pagina della stampa. Si tratta del Quirinale coperto da luce luci tricolore, e il titolo è La lezione delle foibe, un virgolettato preso dalla dalle parole di Mattarella, nazionalismi e muri producono violenza e conflitti, e poi ben due articoli sotto che parlano di questo. Questo qui è di Ugo Magri. In più abbiamo Luca Bottura, Quella memoria che appartiene a tutti, e dall'altra parte Niccolò Carratelli, che ci dà conto di cosa dice San Giuliano ai noi, ministro della cultura.
Qualcuno lo dovrà pur fare, no?
Finita un'amnesia storica. Finita un'amnesia storica, cioè qual è? Quella di lavorare sul revisionismo, perché mi sembra che l'abbiano veramente di punta in questo governo, lavorare sul revisionismo a partire
dal discorso di inaugurazione del governo Meloni e dal discorso della Russia insediamento a...
Esatto, no? E revisionismo su tutti i fronti, dalla seconda guerra mondiale, il confine est, il fascismo, gli anni 70, gli anni 90, cioè revisionismo a tutto campo, e insomma San Giuliano non si tira indietro. E colonna destra abbiamo due cose molto importanti: Eternit, la strage, processo del secolo, poi c'è un virgolettato, Schmiede Heini merita l'ergastolo. Si sta parlando insomma di una fase del processo che riguarda Casale Monferrato, dove si continua a morire di Eternit dopo ormai molti anni. C'è stato il riconoscimento della causa dell'Eternit per la morte della figlia di un operaio, proprio perché lavava le tute del padre. Quindi siamo alla fase della requisitoria dei PM al processo, altre due righe estrapolate da questo, vi leggeremo poi l'articolo. A Casale operava come un colonialista, è una strage dell'uomo, non dell'amianto. L'altra notizia riguarda i morti sul lavoro. Vi ricordiamo che è un'altra delle stragi che avvengono giorno dopo giorno, gli omicidi sul lavoro. L'anno scorso è salita la percentuale, siamo arrivati a 4 morti il giorno, non che prima fossero poche, ma appunto è aumentato. Il titolo della Stampa: 3 morti in 2 giorni, la rivolta dei portuali, la Spur River dei morti sul lavoro è un'emergenza terribile e quotidiana che sembra non finire mai. E nelle ultime 48 ore, dice la Stampa, altre 3 vite spezzate. Sono 3 vite nello stesso comparto, ma sono 4 il giorno, ricordiamo in generale. Ieri trovate sul sito insomma di Radio Onda Rossa, è stato fatto un collegamento con i portuali di Genova. Vedremo se riusciamo a parlare anche con Trieste questa mattina. Un'altra notizia che, per la verità, ho saltato sulla prima del Corriere, c'è anche qua, quindi ve la leggo da qua. Farmaci per l'influenza, l'EMA, ossia l'ente nazionale europeo del farmaco, lancia l'allarme: non è destinato a spegnersi il rumore sollevato dalle polemiche sul lavoro di 3 scienziati del Centro per la valutazione dei farmaci dell'Istituto Superiore di Sanità. E con la Stampa direi che ho finito, non so se vuoi andare direttamente.
Vogliamo andare direttamente al Manifesto. Il Manifesto anche apre con la questione Titanic. Meloni avverte l'Unione Europea, sembra il Titanic, tensioni Italia-Francia, messaggio della Premier: no a un'Europa di serie A e una di serie B. Insomma, non rientrerei di nuovo in questo tema, abbiamo capito un po' il punto qual è. Anche qui non c'è un accenno alla questione migranti direttamente nel titolo, probabilmente poi andando a leggere nelle pagine interne dal Manifesto forse un po' ci aspettiamo un'attenzione maggiore, poi andiamo a vedere. Sempre in taglio alto abbiamo la questione dei missili russi: Moldavia sorvolata, Romania sfiorata, salva di missili e guerra di parole. Per Zelensky è una sfida alla NATO, ma anche il Dipartimento di Stato statunitense raffredda, non ci risulta, quindi rimane un po' il giallo. La fotonotizia a centropagina ci porta invece nel mondo della scuola: non me la cavo, la foto ritrae delle piccole creature che entrano a scuola con i loro zaini, un paese, 2 scuole, al sud Italia mancano tempo pieno, mense e palestre. Svimez quantifica la differenza con il nord: in un anno rubato per i bambini del mezzogiorno, su cui lo Stato investe 300 euro in meno a testa. L'autonomia costituzionalizza i divari, quindi rientriamo nel tema del DDL Calderoli e quindi dell'autonomia differenziata, diciamo. La colonna destra del manifesto, tema che era invece assente stranamente dalla prima pagina di Repubblica, invece dedicato tutta alle regionali nel Lazio e in Lombardia, che dovrebbero essere questo fine settimana.
Mi sa che votano domani, ma sì, prego.
Domani è lunedì.
Ho notato sui muri di questo quartiere che
non c'è un manifesto.
No, c'è invece un manifesto non firmato. In cui si invita a votare,
e ci siamo capiti,
in cui evidentemente gli fa un po' così, mi potete immaginare il gesto. Si cita il 36% di astensionismo dell'ultima regionale, ma io penso che si possa ben salire, ma mi sembra che sia un partito chissà quale che fa il movimento, perché non si firma. Non lo so,
cioè, ma qual è la cosa di, se non andiamo a votare vince la destra anche nel Lazio? Qual è il punto?
Se non andiamo a votare, non scegli.
Ah, ma proprio è una cosa tipo di teoria politica sul voto.
Di teoria politica sul voto, però mi colpisce che si sceglie una pratica che non è quella dei partiti, ma la si sceglie da parte dei partiti, perché chi altro può andare a scrivere una cosa del genere?
Sì, diciamo che appunto io comunque mi sono completamente persa questa campagna elettorale, non so se c'è stata, non so che è stato detto, ma comunque ieri c'è stata la chiusura della campagna elettorale, questo un po' è. Ultimi comizi, big del PD sfilano a Milano, D'Amato rincorre Rocca. Questo insomma un articolo a firma di Andrea Carugati che ci fa un po' un resoconto della chiusura delle due campagne elettorali. C'è poi un focus specifico sulla Lombardia di Roberto Maggioni, Lombardia Maiorino, Fontana commissariato, no alla regia di Fratelli d'Italia. Sempre sul tema regionali, il manifesto ospita poi un intervento di Luciana Castellina che ci spiega perché la sua scelta sarebbe di un voto disgiunto, cioè di votare Maiorino in Lombardia, che è alleato con i 5 Stelle, ma votare i 5 Stelle nel Lazio, quindi votare Bianchi, e di fatto penso, poi non l'ho letto,
ma davvero
devo dire
così
tutto.
Cioè,
però il punto penso fosse criticare la scelta del PD di correre col terzo polo nel Lazio, credo che il punto fosse questo. Allora, in taglio basso invece del manifesto si parla di foibe con un articolo di Davide Conti, la storia al tempo dell'estrema destra guida del governo, che richiama un articolo a pagina 6. A pagina 6 c'è sia questo articolo un po' più di analisi che vi ho appena riportato, in più un articolone che invece ci parla delle parole di Mattarella, quindi foibe, Mattarella, le colpe dei totalitarismi, nella celebrazione ufficiale della giornata del ricordo che si è tenuta al Quirinale, in cui il Presidente della Repubblica ha messo in guardia dal negazionismo. E va bene, sempre in taglio basso però si parla anche di altro, si parla del 41 bis, caso Cospito, il corpo come arma, Nordio vuole il TSO. Su questo un po' ci entreremo, perché è stato oggetto di domande da parte anche della stampa ieri durante la conferenza stampa che si è tenuta alla Camera dei Deputati con il legale di Alfredo Cospito e Manconi, in cui appunto si chiedeva, diciamo un giornalista, ora non ricordo la testata, chiedeva quali erano i prossimi passi, se era possibile secondo il legale richiedere un TSO per forzare l'alimentazione di Alfredo, e a quanto pare la notizia è che il ministro Nordio si sia rivolto al comitato di bioetica per capire con una lettera di inizio febbraio, per capire quali strade sarebbe possibile percorrere per evitare al governo una morte in carcere, sbattuta su tutte le prime pagine. Poi su questo magari ci entriamo nella lettura delle pagine interne. Sempre nel taglio basso del manifesto si parla di Palestina, palestinese investe e uccide due israeliani. Ieri a Gerusalemme Est un palestinese originario del campo profughi di dei Shea a Betlemme ha investito con la sua auto e ucciso un bambino israeliano di 8 anni e un giovane di 20. Il ministro Ben Ben-Gvir promette un'operazione muraglia di difesa 2 contro i quartieri terroristi.
Ecco. La parola terrorismo,
esatto,
direi
quartiere
che...
è diventato il quartiere terrorista, quindi ora bombarderanno tutto, immaginiamo, conoscendo insomma Israele. Poi sempre in taglio basso c'è la Siria, Siria-Turchia, sisma, 23.000 morti e qualche aiuto in più. Per concludere, la prima pagina del manifesto in taglio alto viene presentato il numero di Alias, che è tutto dedicato alla Berlinale, che si terrà dal 16 al 26 febbraio, poi a Sanremo, serata finale del festival, tra polemiche un pacco sospetto che è stato ritrovato per le strade di Sanremo.
Sì, siamo veramente alla farsa più assoluta, dice c'erano delle pallottole dentro.
Stanno capendo se era... cioè c'era un innesco oppure no.
Ma le pallottole.
Attesa per il testo di Zelensky, che dovrebbe essere letto nel, non so se stasera, immagino, la fine serata finale,
se no quando
stasera, quando,
cioè già ieri sera, così per imposizione, così dicevano i giornali da parte insomma dei vertici Rai, si è dovuto parlare di foibe.
Esatto. Diciamo come una specie di par condicio con la costituzione, non so bene qual è stato il ragionamento.
Costituzione contro foibe.
E poi per finire un articolo di Silvana Silvestri, di addio al regista Carlos Saura, ha rivoluzionato il cinema spagnolo sfidando la censura di Franco. Questo un po' il manifesto di oggi.
Vi do velocemente le ultime due prime pagine, capando i titoli principali, non è vero, sono le ultime due, allora ve le leggo una sola, che è il Fatto Quotidiano, che dà il titolo principale, è sull'Eurovertice. Ursula parla come Giorgia, questo veramente abitudine di usare i nomi per le politiche è veramente insopportabile.
Delle donne, ovviamente.
Delle donne, certo, si parla di von der Leyen che parla come Giorgia. Certo, il tema poi è pesante, torrette contro i migranti è il virgolettato che si sceglie per concludere questo titolo, muri e stop ai confini, e poi aiuti di Stato, scambio alla pari fra i paesi dell'Unione. Poi si parla anche di guerra, Zelensky, pene più dure per i disertori, e disertori il Fatto Quotidiano lo mette tra virgolette, non credo che l'abbia messo Zelensky tra virgolette, ma magari poi vediamo meglio. Ci sono poi due titoli sul caso Cospito, sulla prima del Fatto Quotidiano, che verrebbe da dire fate pace col cervello, ma allora il primo titolo lo troviamo in alto: ora vogliono il TSO per salvare Cospito, e anche qui salvare Cospito è tra virgolette, i medici penitenziari spiegano quello che potrebbe accadere se peggiore, avremo il dovere di salvargli la vita, e il ministro difende i ricchi inquisiti, sono loro a essere i più intimoriti davanti alla magistratura, capito?
Ma che dice?
Dice che l'ha detto, è un virgolettato, ma ve ne daremo conto. Rispetto al TSO si è parlato anche di questo ieri nella conferenza stampa dell'ONLUS a Buon Diritto, a cui appunto hanno partecipato l'avvocato Flavio Rossi Albertini e Luigi Manconi, che questa radio ha trasmesso in diretta e che tra poco metteremo insomma la registrazione sul sito. Il TSO sembra insomma cozzare pesantemente, ne ha parlato Manconi, con le disposizioni finali firmate da Cospito, insomma,
più due volte,
quello che si chiama testamento volte. Biologico. E l'altro titolo invece, che lo troviamo in taglio medio, Davigo, che già si è speso in maniera direi incommentabile su Alfredo Cospito, ci torna. Cospito, le regole di un paese, insomma, finite le prime pagine daremo conto di questi interventi, e questi diciamo che sono i titoli diciamo più rilevanti sulla prima del Fatto Quotidiano.
E andrei avanti riportando brevemente la prima pagina del Domani, che come sempre apre con due articoli sostanzialmente in prima pagina, un articolo su Sanremo, l'omelia laica di Sanremo celebra soltanto i vincenti, una religione di soldi e successo, a firma di Fabrizio Sinisi, drammaturgo, Invece diciamo il titolo di politica interna riguarda politica interna, diciamo, in realtà insomma ci si sposta sul Consiglio europeo, le conclusioni del Consiglio europeo, il grande bluff della vittoria di Giorgia Meloni in Europa, la Premier agita la questione dei migranti per nascondere il fallimento del governo sugli aiuti di Stato e l'isolamento internazionale sui dossier più importanti, che non è il dossier migranti il dossier più importante, comunque ci sono delle questioni ben più rilevanti, il gelo con Macron e l'Europa come il Titanic. E questo è insomma un articolo di Francesca De Benedetti. La fotonotizia ritrae penso Cozzolino, non so che faccia abbia, ma penso sia lui. Lo scandalo del Qatar esplode in Italia, arrestato a Napoli l'eurodeputato Cozzolino, con un mandato d'arresto europeo delle autorità del Belgio. In taglio basso poi vengono richiamati tre articoli delle pagine interne. Si parla di Nordio con un articolo a firma di Giulia Merlo, tanta politica e poca logica nella scelta di Nordio sul 41 bis a Cospito, quindi è un commento al decreto diciamo con cui Nordio ha rigettato l'istanza di revoca del 41 bis presentata dal legale di Cospito. C'è poi un articolo di Penati sul caso TIM, sulla rete TIM c'è poca trasparenza ma l'esito è chiaro, pagherà lo Stato, quindi si parla della svendita di TIM e la privatizzazione della rete. E infine sempre Sanremo, qui viene ospitata una intervista a Marco Mengoni, lasciatemi godere Sanremo. Insomma, questa era la prima pagina del Domani.
E finiamo con Il Messaggero, il quotidiano di Caltagirone, che titola Migranti, problema europeo. Questo è un virgolettato, secondo loro comunque Meloni a Bruxelles ottiene regole nuove sulle ONG, quindi non solo sostanzialmente si dà un giudizio positivo, ma si dice anche che colei che ne ha il merito è la Premier italiana. L'introduzione della frontiera marittima, ancora alta tensione con Parigi per l'incontro con Zelensky, non ci sono paesi di serie A e serie B, questo ce lo dicono tutti. E poi in taglio alto c'è un titolo che io sinceramente non ho capito, cioè non si capisce a quale articolo poi faccia riferimento, è un virgolettato, non so preso dalle parole di chi, perché non c'è un articolo corrispondente. Spinta Lazio diventerà locomotiva d'Italia. Immagino che si parli di elezioni, però non si sa sostanzialmente, perché sotto poi c'è l'appello prima del voto dei favoriti per la regione e dall'altra parte Zangrillo, cioè ministro delle pubbliche amministrazioni, dice la pubblica amministrazione sarà più attrattiva, ai giovani il posto fisso non basta.
E, tanto non c'è,
quindi ma di che stanno parlando? Vabbè, ma come dire, la schifezza di questo giornale mi risulta difficile trovare termini più eleganti. Arriva a questo punto l'assassino di Moro, ora fa il volontario in un centro anziani. Si parla della vita privata di Mario Moretti in semilibertà dopo credo una trentina d'anni di carcere dentro le celle. Ma si specifica niente contatti con i pazienti dell'RSA dove svolge lavori sociali. Poi dentro c'è un articolo molto ampio su questo. Ci sembra che l'obiettivo possa essere solo quello di alzare la canea per dire che il carcere deve essere duro e senza fine, non vedo quale possa essere un altro motivo per un articolo come questo. E poi ci sono le foibe col tricolore e un editoriale di Giuseppe Vegas sull'autonomia differenziata, l'autonomia è l'ombra di una nuova tassazione, livelli essenziali, si parla dei LEP, dei livelli essenziali di prestazione, questa che dovrebbe essere il contentino per quella che è stata efficacemente definita la secessione dei ricchi, cioè che in ogni regione si dovrebbero garantire non diritti a tutti e a tutte, ma dei livelli essenziali di prestazioni essenziali, quindi il minimo. E il Messaggero parla molto di autonomia differenziata, perché essendo un giornale di Roma, del Lazio, si preoccupa che i soldi vadano altrove. L'articolo di Vegas si concentra su dire: ma questi soldi poi dove si prendono? Non è che si introduce una nuova tassa per pagare i LEP? Questo è il grande quesito. Così voglio chiudere questa prima pagina del Messaggero con un articolo che mi sembra che dia, come dire, il tono del giornale, che è: sushi e tè verde, ecco i cibi che rovinano il nostro sonno. Quindi se avete problemi a dormire, non evitate questi cibi, ecco. Questo sembra dire il Messaggero.
E allora iniziamo con la lettura delle pagine interne. Come vi dicevamo, nella lettura delle prime pagine cercheremo un po' di ricostruire quello che i giornali di oggi riportano della conferenza stampa che, ricordiamo, si è tenuta ieri alla sala stampa della Camera dei Deputati, a cui hanno partecipato Flavio Rossi Albertini, quindi legale di Cospito, e Luigi Manconi in quanto presidente dell'associazione A Buon Diritto, moderati dalla giornalista Valentina Angela Stella. E lo facciamo a partire dalla cronaca del Manifesto di oggi, a pagina 8, un articolo di Eleonora Martini: Cospito, il corpo come arma, Nordio preme per il TSO. Per il ministro il digiuno dell'anarchico non è non violento, e scrive al comitato di bioetica. Questo, vi dicevamo, è un po' la notizia di oggi, nel senso che durante la conferenza stampa è stata un po' ricostruita la vicenda, analizzato un po' il contenuto del decreto con cui il ministro della giustizia Nordio ha rigettato l'istanza di revoca del regime di 41 bis per Alfredo Cospito. Ma appunto una parte delle domande dei giornalisti e delle giornaliste si è concentrata su quale potrebbe essere l'evoluzione della vicenda, nell'attesa appunto che la Corte di Cassazione si esprima a fine febbraio. L'articolato provvedimento, dice Eleonora Martini, con il quale il ministro Nordio giovedì ha rigettato la richiesta di revoca anticipata del 41 bis per l'anarchico Alfredo Cospito, documento reso noto ieri dall'avvocato difensore Flavio Rossi Albertini in conferenza stampa alla Camera con il professor Luigi Manconi, rischia di trasformarsi in una toppa peggiore del buco che il silenzio di Diego del Guardasigilli avrebbe lasciato se non avesse risposto fino a domani, domenica 12 febbraio, perché nelle 9 pagine di analisi tecnico-giuridica sulla situazione del detenuto, che dal 20 ottobre scorso in sciopero della fame, il giurista Carlo Nordio sembra perdere la bussola del garantismo, arrivando ad affermazioni che somigliano più a opinioni politiche. Alfredo Cospito ha iniziato lo sciopero della fame, forma di protesta tradizionalmente non violenta, che invece nel caso di specie ha assunto un significato assolutamente opposto, scrive Nordio. La dimostrazione la si trae da una frase pronunciata da Cospito: il corpo è la mia arma. Il corpo di Alfredo Cospito è diventato il catalizzatore che serviva all'azione strategica del detenuto, che chiedeva unità di intenti e obiettivi, pur lasciando a ciascuna formazione la libertà e l'autodeterminazione in relazione alla tipologia di atti da compiere. Questo è tutto un virgolettato della relazione di Carlo Nordio. Una frase, secondo l'ex senatore Manconi, fondatore dell'associazione A Buon Diritto, che è un chiaro esempio di analfabetismo sintattico e culturale, perché quel dire "il corpo è la mia arma" è un'immagine retorica di quel tipo di lotta, un topos della letteratura che ha il suo fascino. Questo invece è un virgolettato di Manconi. Nello spiegare che gli appelli del detenuto, al di là dell'assenza di uno specifico mandato per ogni singola vicenda violenta e intimidatoria, non solo non vengono ignorati, ma si sono trasformati in un'onda d'urto propagatasi sul territorio nazionale e all'estero, questo è un altro virgolettato, il ragionamento politico di Nordio, senza contraddittorio, trascura poi il paradosso che ad aver veicolato e amplificato maggiormente il messaggio di Cospito, trasformandolo in una sorta di martire, è anche lo stesso atteggiamento irriducibile del Ministero, che non ha accolto il suggerimento della Direzione Nazionale Antimafia e Antiterrorismo di spostare l'anarchico in regime di alta sicurezza. In ogni caso, secondo Nordio, le manifestazioni, le azioni, le minacce e gli attentati che si sono registrati nelle ultime settimane in supporto all'uomo che attualmente è detenuto nel carcere di Opera rappresentano, si legge nel documento ministeriale, un'ulteriore dimostrazione non solo dell'estrema pericolosità di Cospito, ma anche della persistente, anzi aumentata, possibilità che egli mantenga contatti con una vasta area di gruppi collegati alla ideologia anarco-insurrezionalista. Contatti diciamo mentali, perché non possono essere ovviamente dei contatti reali, questo ovviamente non c'è scritto nella relazione, ho detto io. Riguarda le novità processuali sulle quali l'avvocato aveva fondato il ricorso al ministro Nordio, desta sconcerto leggere, commenta appunto Rossi Albertini, che l'assoluzione con formula piena degli imputati nel processo Bialystok non abbiano per il guardasigilli alcuna valenza, malgrado lo stesso decreto applicativo del 41 bis firmato dall'allora ministra Cartabia era fondato sulle accuse formulate in quel procedimento. Questo è un nodo, diciamo, che l'avvocato sottolinea spesso, perché appunto il processo su cui si fondava il decreto del 41 bis ha portato a un'assoluzione con formula piena, eppure il regime di 41 bis non è stato revocato. Per quanto riguarda poi la salute di Cospito, appunto quello che dicevamo prima, si è in presenza, scrive Nordio, non già di una persona affetta da una patologia cronica invalidante, ma di un soggetto sano e lucido che si sta volontariamente procurando uno stato di salute precario per finalità ideologiche, che un po' potrebbe essere la definizione di sciopero della fame, cioè, ho capito che bisogno c'era di sottolinearlo, no vabbè, comunque non si sa. L'avvocato spiega però che l'anarchico sospenderà lo sciopero della fame solo quando gli sarà revocato il 41 bis e non si accontenterà di un dibattito parlamentare o pubblico sul regime di carcere duro cui sono sottoposti oltre 740 detenuti. Neppure la possibile sospensione della pena sarebbe accettata dall'anarchico, assicura Rossi Albertini. Eppure, insiste Manconi, il pallino è ancora nelle mani di Nordio, che potrebbe cambiare idea se il 24 febbraio prossimo fosse positivo il responso della Cassazione.
Sì, io ricordo semplicemente che al 24 febbraio mancano 13 giorni e che Cospito è in sciopero della fame da 115, se non sbaglio.
Esatto. Esatto, ma i tempi sono incompatibili con lo sciopero della fame del detenuto, giusto appunto, e lo sono tanto più per il ricorso al tribunale di sorveglianza contro il rifiuto del ministro che l'avvocato sta già preparando. D'altronde, ammette Manconi, questa forma di lotta personale può prevedere nell'ideologia di Cospito anche la sua conclusione tragica. Nel frattempo però, e questo mi sembra un elemento degno di nota, secondo fonti di Via Arenula, il Ministero ha inviato il 6 febbraio al Comitato Nazionale di Bioetica, con una nota a firma del capo di gabinetto, un quesito relativo alle disposizioni anticipate di trattamento. Ieri c'è stata appunto una domanda e si disquisiva all'interno, durante la conferenza stampa, su quale sia diciamo su come funzioni un TSO, sul coinvolgimento quindi che sarebbe necessario del sindaco di Milano, perché ovviamente il TSO richiede l'autorizzazione del sindaco del comune in cui il TSO viene effettuato. Quindi appunto la nota del ministero dice che è stato posto al Comitato Nazionale di Bioetica un quesito relativo alle disposizioni anticipate di trattamento qualora arrivino da un detenuto che in modo volontario abbia deciso di porsi in una condizione di rischio per la salute e che indichi il rifiuto o la rinuncia ad interventi sanitari anche salvavita. Quindi appunto si chiede al Comitato di Bioetica di dare o meno legittimità alle disposizioni lasciate più volte, almeno un paio di volte, da Alfredo sul rifiuto di qualsiasi trattamento coercitivo finalizzato a tenerlo in vita. Ricordiamo che il Comitato Nazionale di Bioetica, l'abbiamo letto quando si è insediato proprio da questi microfoni, è formato dai peggio conservatori cattolici pro-life. Insomma, questo per dire che insomma se il TSO di Alfredo dovesse dipendere appunto dal Comitato Nazionale di Bioetica, insomma stiamo messe e messi male. Questo insomma era per quanto riguarda il manifesto. Non so se vuoi che vada avanti o vai avanti tu.
Posso leggere dalla stampa, la stampa dedica due pagine a questa questione, la 12 e la 13. Nella 13 l'incubo di Cospito è il titolo dell'articolo di Francesco Grignetti, che fa la cronaca più o meno insomma di quello che è stato appena letto dal manifesto, e quindi non ci torno sopra, pagina 12 invece ospita una lunga intervista a Gustavo Zagrebelsky sul caso Cospito, condotta appunto da Annalisa Cuzzocrea, firma di punta di questo giornale, neanche la vice direttrice. La Costituzione è la coscienza dello Stato, sul 41 bis va rispettata, è l'estratto dall'intervista che viene scelto come, come titolo. Si parte, insomma, se ne vuol fare un articolone un po' super culturale, diciamo, tanto che si parte da Piero Calamandrei e da un'intervista uscita nel 1949 sul carcere, dove appunto Calamandrei scriveva "Bisogna aver visto", era il titolo del suo articolo sul carcere, ma saltando questa prima parte, diciamo, in cui si parla di questo e del libro che Zagrebelsky ha firmato insieme a Gherardo Corombo e a Luigi Manconi, "Abolire il carcere", un libro che qui Zagrebelsky definisce un libro provocatorio, che prende atto di una realtà: il carcere non è sempre esistito, prima venivano ammazzati i rei, quindi è un passo in avanti, sostanzialmente lui lo legge così, questo libro. Ma passando, diciamo, al 41 bis, insomma, perché gran parte poi dell'articolo parla di questo. Prima appunto Zagrebelsky dice che nel discorso pubblico il tema carcerario spesso è marginale perché non è elettoralmente gratificante, e l'opinione pubblica, se non viene sensibilizzata come occorrerebbe su questi temi, è forcaiola. E qui veniamo al caso Cospito. Io direi che l'opinione pubblica non è di per sé forcaiola, è che, come dire, il clima forcaiolo è stato costruito in anni e anni di interventi.
Guarda, su questo tema di quanto gli italiani e le italiane siano manettari o meno, poi c'è anche un articolo sul Domani di un ricercatore che invece ci dice che la destra intercetta le pulsioni del paese, quindi si crea un dibattito.
Io a questo ci credo, però queste pulsioni non è che nascono dal niente, questo intendevo semplicemente
anni,
dire.
Tra l'altro, non è che è solo il caso
anni. E poi arriviamo appunto al 41 bis, e la prima domanda di Cuzzocrea a Zagrebelsky è se il 41 bis per Cospito è una misura eccessiva, sia una misura eccessiva. Risponde: questa misura, nata dopo le stragi di mafia agli anni 90, doveva essere emergenziale e per questa ragione era demandata la decisione del ministro della giustizia, che in caso di emergenza poteva sospendere le normali regole di trattamento dei detenuti. Cospito è sottoposto al 41 bis come i boss di mafia perché è considerato ugualmente pericoloso per l'ordine pubblico. La misura è la stessa, ma la premessa sociale è molto diversa. Da una parte c'è la mafia, dall'altra oggi c'è l'anarchia, ma un domani potrebbe esserci qualsiasi altra cosa lo Stato decida di considerare una minaccia. Fra l'altro, insomma, ponendo che esiste un'italiana media, dovrebbe chiedere il conto allo Stato del perché fino a un mese fa nessuno aveva mai detto che ci fosse un'emergenza anarchia, invece adesso viene dato come un dato di fatto.
Sì, diciamo, su questa cosa leggevo ora, però non lo dico così perché non mi ricordo né dove lo leggevo né chi l'aveva scritto, comunque su un giornale, che in realtà la consapevolezza del fatto che il movimento anarchico, o appunto come viene definita da stampa mainstream, la galassia anarchica, sia un problema per la sicurezza dello Stato è oggetto di attenzione dell'intelligence da molto tempo, quindi in realtà
sì, nel senso, la persecuzione di chi ha questo posizionamento politico
visto
in Italia ha decenni,
ma
su
sì,
questo la pista
visto
anarchica, insomma, ci ricorda
queste grandi inchieste, questi grandi paradigmi accusatori, tra cui appunto Bialystok, da cui nasce questo 41 bis, nel senso, anche di quello abbiamo parlato dai microfoni di questa radio, insomma.
Comunque, andando avanti in questa intervista, Cuzzocrea dice: alcuni di coloro che protestano a favore di Cospito lo fanno a son di minacce, intimidazioni o mettendo bombe sotto le macchine di diplomatici italiani nel mondo, come Susanna Schlein. Evidentemente Cuzzocrea ha già fatto il processo, sa già chi l'ha fatto, sa già come è finito e ha già emesso le condanne, perché è punto, questo lo dà come un dato di fatto. Loro sì, Ma questo anarchico, risponde Zagrebeschi, offre il suo corpo, la sua vita biologica, il soma, in una prova di forza contro lo Stato, sfidandolo sul suo stesso terreno, cioè la Costituzione. Il che, essendo un anarchico, è un paradosso. Come, cioè, oggi proprio Zagrebeschi ha deciso di farci sapere che sa il greco, usa la parola soma, ha letto Sofocle, perché poi cita Antigone contro Creonte. Lo sciopero della fame di Cospito, visto dal suo punto di vista e da quello di chi lo difende, è una forma di resistenza civile spostata al limite del sacrificio personale. Torna Cuzzo Crea, ma vista dal punto di vista del governo, della sua maggioranza e di molti cittadini comuni, è un ricatto allo Stato. E Zagrebeschi commenta: certo, perché mentre Antigone è l'innocente, si torna al testo di Sofocle, Cospito si è macchiato di crimini orribili.
Allora, tu comunque stai scomodando l'intelligenza, proprio l'intellettuale.
Sì, io lo lasciamo anche a casa sua, la stampa e l'ha scomodato, non è che l'ho scomodato io, cioè. E Cospito si è macchiato di crimini orribili: la gambizzazione di un manager dell'Ansaldo, una tentata strage che, per come era stata congegnata, ricorda gli attacchi jihadisti con due bombe messe l'una a poca distanza dall'altra alla scuola dei carabinieri di Fossano per fare più male possibile. E qui c'è la cattiva fede, evidentemente, perché innanzitutto sulla seconda di queste azioni, ricordiamo che la condanna avviene su una perizia calligrafica su cui nemmeno sono concordi gli esperti grafologi. Non solo, ma queste bombe, cioè questo esplosivo, non ha prodotto neanche un ferito, non che non morti. Dall'altra parte, per quanto abbia come dire rilevanza, ricordiamo che l'avvocato del manager dell'Ansaldo si è speso nel dire che il 41 bis per Cospito non serve a suo avviso. Comunque andiamo avanti, ma il punto è che, come al solito, l'interpretazione delle istituzioni segue logiche partitiche ed elettorali che nulla dovrebbero entrare in questa vicenda. E per spiegare queste logiche elettorali, Zagrebeschi scomoda Hegel. Hegel diceva: lo Stato sa quel che vuole e non può essere costretto a volere altrimenti. La maggioranza dice: tu vuoi piegare lo Stato, offri il tuo corpo contro di me come se fosse una bomba, e vuoi farmi passare per Stato assassino, ma sono io il custode della legalità, non tu. Si parla del possibile suicidio del detenuto come di un ricatto, ma più che altro si trattava, come per molti suicidi, di un atto di colpevolizzazione, dove il colpevolizzato può far finta di niente solo a una condizione: che abbia la coscienza a posto. Ora, che lo Stato abbia la coscienza a posto rispetto alle carceri, anche fuori dal caso Cospito, direi che insomma possiamo dire no, non ce l'ha la coscienza a posto. Pensiamo a più di 200 morti lo scorso anno nelle carceri, 82 suicidi, ma sono due dati. Più di 200 guardie inquisite per tortura in vari carceri d'Italia, penso insomma la finisco qui con l'elenco. Ma Cuzzo Crea invece non è sicura di questo e chiede: possiamo avercela la coscienza a posto? E Zagrebeschi risponde: nel caso di uno Stato la coscienza è la Costituzione, quindi le istituzioni devono poter dire: abbiamo rispettato la Costituzione. Una cosa è certa: non si può parlare di Stato assassino, perché lo Stato non costringe nessuno a suicidarsi, né può impedirlo. E su questo bisognerebbe discuterne parecchio, se è vero che lo Stato non costringe nessuno a suicidarsi. Non mi sto riferendo al caso Cospito. Il potere di togliersi la vita, a differenza di un tempo quando anche quella era proprietà del principe, sfugge alla regolamentazione giuridica. E io non so, non sono amante del citare la Costituzione per avallare nessuna opinione, però se uno vuol dire che la coscienza a posto lo Stato ce l'ha se rispetta la Costituzione, l'articolo 27 dice che il carcere, che noi vorremmo abolire, la Costituzione invece dice deve avere un fine riabilitativo, rieducativo, mi sembra sia la educativo la parola che usa,
e che comunque non deve infliggere dei trattamenti di tortura e che violano la dignità della persona.
Queste due cose sono palesemente non rispettate, quindi insomma direi che non ci sta questa assoluzione. Arriviamo in fondo, dice ancora Cuzzo Crea, che implicherebbe analizzare il caso Cospito al di là dello sciopero della fame, al di là delle minacce anarchiche, guardando solo ai principi della nostra carta e ai diritti che vi sono iscritti? Uno dei problemi di questo paese è che si sono persi i confini. Se fossimo stati in un momento politico diverso, sarebbe aperto un dibattito sulle condizioni carcerarie. Il 41 bis lo apre al Zagrebeschi, c'ha tutto lo spazio sui giornali, no? Il 41 bis nasce per evitare i contatti tra chi è dentro e chi è fuori, ma è possibile che questo tentativo debba trasformarsi nel sepolcro di Antigone, tornando alla similitudine insopportabile con la tragedia classica, che la prigione debba diventare per il detenuto che vi è condannato una tomba, 2 ore d'aria al giorno ma nessun contatto, divieto di avere libri, pezzi di carta, una matita. Possibile che con tutti i nuovi strumenti di controllo che lo Stato ha grazie alle nuove tecnologie sia assolutamente necessario questo vuoto assoluto? Io parlo di un'eventuale revisione dell'istituto del 41 bis, non della sua abolizione specifica. Lui è per la revisione ma non per l'abolizione.
Cioè, per dire questa cosa nel frattempo quante colonne hai letto?
1, 2, 7. E io parlo di un'eventuale revisione, appunto, di cercare un nuovo equilibrio tra le esigenze della sicurezza e quelle dell'umanità di cui la Costituzione si fa carico. Nel caso specifico di quest'anarchico, credo poi vada fatta almeno una piccola riflessione sul fatto che la pericolosità di detenuti per mafia sia molto diversa da quella di un detenuto per anarchia. Detenuto per anarchia, io starei attento a Zagrebeschi che cita Sofocle come si esprime sinceramente, visto che per sua stessa definizione l'anarchia non ha struttura capo esecutori, sono cani sciolti. Posso citare Dostoevskij, e io non ve la leggo pure la citazione di Dostoevskij. Infine, l'alta sorveglianza con censura, come consiglia la Procura Nazionale Antimafia? Tutto ciò che eccede ciò che che sarebbe possibile controllare con la tecnologia attraverso strumenti ordinari è ingiustificato, ed è l'idea del 41 bis come superpena. Il carcere duro, che nella visione di qualcuno deve fare spavento, tanto più efficace quanto più crudele, ma questa idea è quanto di più lontano ci sia dalla nostra Costituzione. E qui finisce l'articolessa.
Vabbè, quindi che ha detto?
Ha detto riguardiamo un pochino sto 41 bis e basta, non ha detto altro, a me mi pare sinceramente una brutta intervista, ecco, mi sentirei di chiosare.
E allora, quindi, continuiamo la lettura delle pagine interne, in particolare gli articoli che si concentrano sulla questione 41 bis, a partire dalla conferenza stampa, appunto, che si è tenuta ieri alla Camera dei Deputati, in particolare appunto sul caso di Alfredo Cospito, a partire dal documento firmato dal guardasigilli Nordio per giustificare, argomentare il rigetto dell'istanza di revoca del 41 bis. Sul Domani, appunto, a parte un articolo di cronaca di Giulia Merlo, che non leggerò perché mi sembra che non aggiunga grandi elementi, però ci sono altri 2 articoli, uno a firma di Enzo Risso, appunto ricercatore, che è quello che, diciamo, l'articolo che citavo poco fa, la strategia della tensione, la destra cerca di intercettare le pulsioni del paese, quello appunto di cui discutevamo, se diciamo gli italiani e le italiane siano a favore o meno del carcere duro. La maggioranza degli italiani, ci dice Enzo Risso, vuole più ordine e disciplina e non empatizza con chi viola le regole, anzi, potendo, preferisce farsi giustizia per conto proprio. Questa è la sintesi dell'articolo, che continua. Il caso di Alfredo Cospito, anarchico detenuto al 41 bis, se da un lato polarizza il dibattito politico favorendo uno scontro muro contro muro, dall'altro deve fare i conti confronti con i sentimenti contrastanti di un paese dove non mancano certo posizioni giustizialiste. Il tema del bisogno di ordine e disciplina è un refrain che riecheggia spesso quando si interrogano gli italiani. Il 56% delle persone avverte l'esigenza che in Italia si affermino maggiormente proprio questi valori, specie nei ceti popolari 63% e nel nord-est 60%. Ora non mi sembra che specifichi come ha raccolto questi dati e dove siano stati pubblicati, ma insomma così ce li regala dalle colonne del Domani. Anzi, per il 70% degli italiani l'obbedienza e il rispetto per l'autorità sono i valori più importanti che i bambini dovrebbero imparare e che i genitori dovrebbero insegnare. Per il 63% dell'opinione pubblica, inoltre, nel nostro paese non è necessario battersi per incrementare i diritti civili, ma occorre un maggiore impegno su legge e ordine. Su questa linea sono schierati maggiormente il ceto medio basso, gli over 50 e i residenti del nord-ovest. Questa è la fotografia del paese che ci regala Enzo Risso. Nelle viscere della società italiana troviamo anche alcuni elementi che riecheggiano la sindrome del giustiziere. Per il 46% degli italiani è necessario farsi giustizia da sé perché il sistema giudiziario non funziona e i ladri e i criminali vanno in giro liberi. Un dato che si avvicina al 59% tra i ceti popolari e oltre il 60% tra gli elettori di Fratelli d'Italia e della Lega. Il 68% degli italiani per di più ritiene assolutamente giusto e legittimo difendersi da soli se un ladro entra in casa o in un negozio, anche a rischio di uccidere il reo. Ora, a prescindere da quanto lo ritengano giusti, è legale, questo è il discorso che facevamo prima, no? È la legge che crea l'opinione, è la politica che crea l'opinione o la legge e la politica interpretano un'opinione già esistente? Cioè, nel senso, questo io possono fare,
oltre,
la lo possono fare.
E oltre alla politica, per esempio, i media, se non raccontano mai cos'è il carcere realmente, ma sbattono in prima pagina articoli come quello di oggi del Messaggero su Moretti, non sta costruendo un'opinione?
Vabbè, basta, questo articolo mi ha stufato, posso andare avanti, grazie. Però il Domani ospita anche un altro articolo, sempre sul, in realtà questo più specificatamente sul caso Cospito, a firma di Giovanni Tiziano e Nello Trocchia, su che comunque, cioè, viene etichettato sempre, anche così come gli articoli precedenti, con la strategia della tensione. Cioè, che comunque mi sembra una scelta abbastanza, no?
Ma la strategia della tensione è molto forte, ma poi chi la vorrebbe, la galassia anarchica, come la chiamano loro, casomai lo Stato la sta strategia della tensione è una roba che riguarda, no?
Sì, cioè, nel senso, andrebbe almeno argomentata questa etichetta, perché appunto non si capisce. Su Cospito però, il titolo è: su Cospito Nordio ignora l'antimafia e istiga le piazze. Quindi
La procura... dal 41 bis, no, Nordio lo istiga le piazze.
Nordio con la sua decisione. La Procura Nazionale guidata da Melillo aveva suggerito un ritorno nell'alta sicurezza, il ministro ha preferito fare una scelta politica. Questo è titolo e sommario di questo articolo, in cui appunto si ripercorre la decisione di Nordio, che diciamo si allontana dal parere che aveva dato la direzione distrettuale antimafia e antiterrorismo, che non è che aveva detto no il 41 bis, aveva detto fate voi o il 41 bis o la S2, comunque, quindi l'alta sicurezza, a differenza appunto della invece Procura di Torino, che aveva chiesto di mantenere il 41 bis. Questa un po', perché sennò pare che la Direzione Nazionale Antimafia e Antiterrorismo è contro il 41 bis, non era questo il contenuto del parere che era stato dato al Ministero. Non ricordo un precedente in cui il parere della Procura Nazionale sul carcere duro non sia stato tenuto in conto. Altrettanto curioso che la valutazione della Procura Generale sia tenuta in considerazione più di quella della Procura Nazionale, dice un'autorevole fonte dell'antimafia e antiterrorismo. Naturalmente al Ministero la pensano diversamente, ritenendo entrambi i pareri necessari per una valutazione complessiva. Di certo però dovrebbe avere valore più di altri quello espresso dalla massima autorità in materia. In questo senso è anomalo che nelle 9 pagine con cui Nordio conferma il 41 bis non ci sia traccia dell'analisi della Procura Nazionale, quasi che non esistesse. È citata invece espressamente la Procura Generale di Torino. Nessuno dei magistrati della Superprocura per ora vuole parlare. Non è escluso però che prossimamente da Via Giulia arrivi una presa di posizione ufficiale, anche perché i primi a essere esposti contro quello che il governo ha definito pericolo anarchico sono proprio i magistrati che lavorano all'antimafia. Vabbè, questa è un'anticipazione, diciamo un retroscena di Giovanni Tiziano e Nello Trocchia. E antimafia isolata, la valutazione inviata al ministero avrebbe dovuto suggerire maggiore cautela. La procura di Melillo ha offerto al governo una via d'uscita straordinaria dal vicolo cieco in cui si era cacciato, ma ancora una volta Meloni e i suoi hanno pasticciato. Così facendo, Nordio e il governo hanno ottenuto il risultato di esacerbare gli animi del fronte anarchico. Con l'antimafia Nordio ha sempre dimostrato freddezza. Un indizio sono sicuramente le parole pronunciate all'indomani dell'arresto di Matteo Messina Denaro con l'attacco ai PM ossessionati dalla borghesia mafiosa. Il caso Cospito è un'ulteriore conferma di questa avversione. Il parere della super procura, cioè comunque anche questi articoli, no, che fanno queste ricostruzioni della vicinanza o lontananza di Nordio dall'antimafia, di fatto mettono insieme la mafia con il movimento anarchico, comunque con i detenuti politici, e questa anche è una scelta. Cioè, non so come dire, il fatto che dal 2015 l'antimafia sia stata messa insieme all'antiterrorismo non è che è una scelta tecnica, che era l'unica possibile, è una scelta politica.
Sì, anche molto forte.
Esatto, quindi vabbè. Cioè non è che, vabbè, comunque non commenterò ulteriormente, ma cercherò di finire quest'articolo senza adirarmi in maniera eccessiva. Quindi il parere della super procura, composta da magistrati esperti con esperienze sul campo sia contro le cosche che contro i terroristi di ogni risma, comprendeva anche la posizione della distrettuale antimafia di Torino, soggetta al coordinamento nazionale della prima. Uffici dunque molto esposti, vabbè, questo l'abbiamo detto. E in ogni caso il parere della Procura Nazionale sottolinea la pericolosità di Cospito e non la riduce affatto, semmai colloca l'anarchico in un movimento eversivo senza un vertice, senza capi. Cospito non consegna ordini all'esterno, parla e rivendica, ma le azioni anarchiche non sono innescate da un suo ordine, spiega una fonte vicina al dossier. Vabbè. La scelta di Nordio può essere la minaccia di disordini e guerriglia urbana, difficile fare previsioni. Dall'antiterrorismo spiegano che non c'è un allarme diverso rispetto al solito, quantomeno nessun segnale di un salto di qualità rispetto alle azioni costanti portate avanti dai gruppi anarchici negli ultimi anni. Lo scenario però è in perenne evoluzione, potrebbe darsi che le rivolte scoppino solo dopo il verdetto della Cassazione, che il 24 febbraio dovrebbe decidere sul ricorso presentato dalla difesa di Cospito contro l'ordinanza del Tribunale di Sorveglianza di Roma, che ha confermato il regime speciale per 4 anni, oppure nel caso estremo in cui Cospito si lasci morire in carcere. È un quadro abbastanza confuso, sarebbe necessario abbassare i toni, c'è stato un innalzamento dell'attenzione per i magistrati della Procura Nazionale che restano un obiettivo, spiegano fonti che monitorano l'evolversi della situazione. Non sappiamo comunque, cioè, no, tutti questi virgolettati di fonti non meglio identificate,
io li trovo pressoché inaccettabili, sinceramente. Se metti le virgolettate ci dici chi è, se no assume la responsabilità di quello che dici e lo scrivi te.
Fonti vicine al dossier e fonti che monitorano l'evolversi della situazione è quanto di più oscuro e per me terrificante si possa scrivere. Comunque quello che sicuramente manca, diciamo, in tutta questa discussione è comunque anche non solo un raccontare, ma anche un problematicizzare anche i regimi di alta sicurezza, perché non è che ora, perché parliamo di 41 bis, se parliamo dei regimi di AS e tendenzialmente AS2, che sono quelli che riguardano sostanzialmente i detenuti politici, parliamo di situazioni carcerarie rose e fiori. Ne abbiamo parlato dai microfoni di questa radio, perché molto spesso i compagni e le compagne ci sono finite negli ultimi anni in AS, e comunque è una merda, senza un po' una merda. Quindi ricordiamoci anche questo, anche se ora viene paventata come un'opzione molto più favorevole del 41 bis, sicuramente è meno afflittiva, però comunque parliamo di regimi carcerari fortemente oppressivi. Questo comunque ci tenevo a dirlo.
Continuiamo a parlare di questo argomento, perché i giornali stamani, un po' per la conferenza stampa di ieri, un po' per le dichiarazioni del ministro, danno molto, molto spazio. Vi ricordiamo anche lo 06 49 17 50 se volete intervenire e aggiungere le vostre parole.
I'm not a shy little girl, I'm a wizard with a pearl in my hand. with a heavy dose of adrenaline. Call me a chemical man. I'm not a shy girl, I'm a wizard. Do I have to say it again? I'm like a mystic stuck on a gum ball.
E passiamo al Fatto Quotidiano, che appunto ha due pagine anch'esso su Cospito. La prima è pagina 10 con un articolo di Antonella Mascali che fa diciamo la cronaca, insomma racconta quello che raccontano altri giornali per lo più, ricorda e parla anche un po' delle condizioni di salute di Cospito e soprattutto insomma sulle prese di posizione su se stesse e sul suo corpo di Alfredo. A fianco mette un articolo che c'è un altro articolo che parla invece del ministro e delle prese di posizione del ministro, sempre della stessa giornalista, un po' più in generale, e sono i pensieri del Guardasigilli ieri in un messaggio all'Unione delle Camere Penali. Il titolo dell'articolo è Il Nordio Show, i potenti sono più intimoriti, i più intimoriti dai PM, i ricchi sono al centro dei pensieri di Carlo Nordio, scrive la giornalista, perché appunto ieri il ministro davanti all'Unione delle Camere Penali si è lasciato andare a considerazioni compassionevoli verso i potenti messi sotto inchiesta, pensando forse di essere ancora un editorialista e non il ministro della giustizia. Ha anche annunciato che metterà mano all'essenza della riforma penale di Marta Cartabia, cioè l'improcedibilità in appello. Si torna, ha detto, alla prescrizione senza specificare in che termini. Certo non a quella della spazza corrotti dell'ex ministro Alfonso Bonafede, che la bloccava dopo la sentenza di primo grado, piuttosto la ex Cirelli, una delle leggi ad personam di Berlusconi, che ha dimezzato i tempi di prescrizione per reati come quelli fiscali, la corruzione e la corruzione in atti giudiziari, guarda caso. Quanto alla difesa dei ricchi, Nordio la fa parlando della nobile professione dell'avvocato, che difende sempre il debole. L'imputato è sempre debole davanti al magistrato inquirente, ma il debole non è solo il diseredato, il povero, l'emarginato, ha detto il ministro. Paradossalmente le persone più potenti sono quelle più intimorite davanti al magistrato. Ci crediamo proprio, insomma, anche per dire, perché quelli potenti per...
Qual è l'argomentazione per dire questa cosa? Non ho capito.
Non mi pare ci sia l'argomentazione, però insomma, i potenti in genere hanno avvocati insomma super pagati, sono potenti appunto. Ricordiamo che le carceri non sono piene di potenti e spesso non sono piene neanche di persone che non hanno neanche la lingua, che è la stessa lingua dei giudici che li condannano, oltre insomma a tanti altri mezzi, ma insomma queste anche inutile ribattere su una cosa del genere. Quindi comunque la giornalista scrive: i colletti bianchi, i politici che sono sempre stati salvati dalla vecchia prescrizione e che ora, se per caso definitivamente condannati per reati corruttivi, non andranno in carcere, dice la giornalista. Cioè il ministro si riferisce a questo. La narrazione di Nordio trasforma però i quasi sempre impuniti in vittime. In 40 anni di lavoro come PM ho visto imputati di reati gravi con un certificato penale abbastanza ricco che nemmeno si presentavano all'interrogatorio, mentre imputati ricchi e potenti tremavano come foglie e non dormivano da giorni perché avevano molto da perdere.
I soldi
avevano da perdere. Comunque io non vado oltre perché è veramente vergognoso. Passo invece a un'altra cosa che meglio non è, che è l'intervento che adesso trovo, eccolo, di Pier Camillo Davigo, come lo dobbiamo definire, ex magistrato. Cospito e le regole di un paese civile. Io ricordo che insomma il primo intervento che ho letto di Davigo sul caso Cospito forse è il peggiore che ho letto in assoluto. Ci torna e ci torna male, non so se peggio, ma insomma a livello è almeno quello. Nella vicenda relativa ad Alfredo Cospito si sentono opinioni che non sembrano basate sulla conoscenza dei fatti e della norma. Anzitutto, più che uno sciopero della fame, il detenuto sembra ricorrere a un'alimentazione selettiva.
Ma che stronzo è?
Un'alimentazione selettiva che gli ha fatto perdere 50 kg perché penso prenda sale.
Sale e zucchero.
Cioè. Posto che la possibilità di sopravvivere senza assumere cibo ragionevolmente non può superare 2 mesi e mezzo, quindi anche medico da Vigo. Nel marzo dell'81 torna su quella citazione a mio parere scandalosa che aveva già fatto nel primo articolo. Nel marzo dell'81 Bobby Sands, a cui si aggiunsero altri suoi compagni dell'Irish Republic Army detenuti nel carcere di Loncash nei pressi di Belfast, iniziò uno sciopero della fame vero, scrive, quindi evidentemente lui dice che quello di Cospito è finto, per ottenere lo status di prigioniero politico, e morì al 66° giorno di digiuno il 16 gennaio. E già lui aveva detto sostanzialmente nel primo articolo l'Irlanda li ha lasciati morire, quindi non si capisce perché l'Italia dovrebbe far diverso, lo dico grossolanamente. Io mi chiedo come mai non abbia fatto,
cioè,
esempi
l'Irlanda
più...
ha fatto morire quelli che stavano pure a fare uno sciopero della fame vero e noi dovremmo... Questo è un po' il
questo
tema, fammi capire.
No, nel primo articolo scriveva questo e io mi chiesi perché sceglie come esempio Bobby Sands e non i morti di sciopero della fame dello scorso anno in Turchia, perché forse questo ricorderebbe che lo Stato italiano si comporta come Erdogan e quindi è meglio citare un paese europeo?
Sì, o perché c'è più distanza storica e quindi non dobbiamo parlare dell'attualità, così, non lo so.
Comunque, andando avanti, il 16 gennaio 23 Alfredo Cospito avrebbe detto che il suo sciopero della fame è il più falso della storia. Lo scrive il generale Mauro D'Amico, capo del GOM, gruppo operativo mobile della polizia penitenziaria, nella relazione al Ministero della Giustizia. Cospito avrebbe anche raccontato di assumere una grande quantità di integratori e di stare fisicamente molto meglio, tanto da aver notato un grande miglioramento dell'asma cronica che lo affligge. Tutto ciò io non è incommentabile. In secondo luogo, taluni sostengono che il regime di cui all'articolo 41 bis sarebbe contrario alla Costituzione della Repubblica. L'articolo nel primo comma prevede la facoltà, e qui cita, in casi eccezionali di rivolta o di altre gravi situazioni di emergenza, per il Ministro della Giustizia di sospendere nell'istituto interessato o in parte di esso l'applicazione delle normali regole di trattamento dei detenuti e degli internati. La sospensione deve essere motivata dalla necessità di ripristinare l'ordine e la sicurezza e alla durata strettamente necessaria al conseguimento del fine suddetto, e non ha alcuna attinenza con il caso in questione. Il secondo comma stabilisce, ancora virgolette, quando ricorrano gravi motivi di ordine e di sicurezza pubblica, anche a richiesta del Ministro dell'Interno, il Ministro della Giustizia ha altresì la facoltà di sospendere in tutto o in parte nei confronti dei detenuti o internati per taluno dei delitti di cui al primo periodo, comunque per un delitto che sia stato commesso avvalendosi delle condizioni o al fine di agevolare l'associazione di tipo mafioso, in relazione ai quali vi siano elementi tali da far ricorrere la sussistenza di collegamenti con un'associazione criminale, terroristica o eversiva.
Quindi ci ha letto l'articolo 41 bis.
L'articolo 41 bis, grazie, perché lui dice che chi ne parla non sa di che parla. Quindi per questo ci ha fatto questo piacere. La sospensione comporta le restrizioni necessarie per il soddisfacimento delle predette esigenze, continua insomma nella citazione dell'articolo, passo oltre. Altri commi poi aggiunti disciplinano il procedimento di applicazione e revoca. Non si tratta quindi di carcere duro, ma di modalità necessarie per impedire i collegamenti con l'associazione.
Capisco il quindi, da dove deriva la premessa per cui quindi non è un carcere duro da quello che ha scritto finora?
Non c'è un problema con i nessi logici evidentemente nella sintassi di Davigo, o forse nella coscienza, ma la Corte Costituzionale si è pronunciata numerose volte sulle limitazioni previste dalla norma, talvolta dichiarando l'incostituzionalità di alcuni aspetti, e si fa un elenco, ma ha ritenuto alcuni aspetti che peraltro però permangono, cioè lo scambio di oggetti, l'avere foto, restrizioni sui libri eccetera, non è che sono cambiate nonostante la Corte abbia detto che sono incostituzionali.
No, il punto è che, cioè, per esempio sulla questione delle foto, no, è una delle cose che Alfredo ha più volte sottolineato che il punto è che in teoria le puoi far entrare, ma dopo una procedura super articolata e burocratica per cui l'amministrazione del tuo paese di nascita deve confermare che quelli sono proprio i tuoi genitori, cioè quindi magari la Corte Costituzionale ha detto pure è incostituzionale non permettere ai detenuti di portare le foto in 41 bis, però il problema è che poi nella pratica comunque non ce le puoi avere queste foto perché ti rendono impossibile portarle dentro come coi libri. La campagna
i libri dice qua lui che la Corte ha stabilito che il divieto di ricevere libri e riviste dall'esterno è legittimo e la partecipazione del dibattimento a distanza, questi li cita come casi in cui la Corte si è espressa a favore. Ovviamente è possibile dissentire da queste decisioni e criticarle, ma affermare che il regime di 41 bis è incostituzionale senza argomentare su queste pronunce della Corte Costituzionale fa pensare che tali affermazioni siano semplice manifestazione di ignoranza. La questione centrale è se in uno Stato di diritto, anziché far valere le proprie ragioni nei modi previsti dalla Costituzione, sia possibile esercitare pressioni sul legislatore, posto che nella specie Cospito non pone una questione relativa alla sua sottoposizione al regime speciale, ma chiede l'abrogazione di tale regime in generale. A mio avviso la risposta non può che essere negativa e qui la questione potrebbe essere chiusa se non fosse per quanto accaduto alla Camera dei Deputati, dove un parlamentare ha accusato altri parlamentari, tra cui Andrea Orlando, di non essere dalla parte dello Stato ma dei mafiosi e terroristi, disvelando, essendo la seduta pubblica, il contenuto di un colloquio di Cospito con altri detenuti. L'accusa appare ingenerosa e ingiustificata, ove si consideri che Orlando, quando era ministro, non revocò il regime di cui all'articolo 41 bis nei confronti di Bernardo Provenzano, ritenuto capo di Cosa Nostra, neppure quando questi era ormai in fin di vita.
Quanto onore, eh?
Quanto onore veramente. Si pone però un altro problema. Il ministro Nordio ha escluso che le notizie rivelate non fossero coperte da segreto di Stato, ma si è pronunciato sul fatto che fosse stato violato il segreto d'ufficio. Per quanto è dato comprendere, il sottosegretario alla giustizia Andrea Del Mastro delle Vedove, con delega al DAP, cioè al Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria, ha avuto legittimamente conoscenza di tali notizie nell'esercizio a causa di tali funzioni. Le avrebbe comunicate all'onorevole Giovanni Donzelli, vicepresidente del COPASIR, anch'egli tenuto al segreto d'ufficio. Quest'ultimo le ha rese note. Della vicenda si occupa la procura. Tra l'altro dovrà accertare se, come si può ipotizzare, le conversazioni fossero state registrate con intercettazioni preventive come tali segrete. E qui finisce l'articolo di Davigo, che mi pare che come unica obiettivo avesse quello di insultare Alfredo Cospito al 115° giorno di sciopero della fame. Io non vedo altro fine in questo articolo.
Sì, e dire di essere a favore del 41 bis, cioè, niente di nuovo.
Quello però ce l'aveva già detto.
Infatti. Allora, forse chiuderei su questo tema a questo punto con un unico, penso, a meno che non abbiamo altro da leggere, con l'editoriale che è riportato sulla prima pagina di Avvenire di oggi, a firma di Paolo Borgna, caso Cospito e doveri della politica, incendiaria disumanità. La politica è soluzione dei problemi, questo fu l'insegnamento di Franco Marini, ricordato ieri su Avvenire da Giorgio Merlo a 2 anni dalla morte, un insegnamento che andrebbe tenuto bene a mente da una politica che invece oggi sembra incapace di trovare soluzioni e capace soltanto di agitare i problemi sventolandoli come vessilli. Se il caso di Alfredo Cospito fosse stato affrontato al suo insorgere, mettendo in campo e facendo dialogare le diverse competenze politiche e giudiziarie, ora la situazione non sarebbe così drammatica. Invece siamo a questo punto: un detenuto in sciopero della fame da più di 100 giorni, dipinto come un pure e semplice ricattatore dello Stato. Il visitare i carcerati, che da bambini ci veniva insegnato come opera di misericordia, è ormai descritto solo come una subdola manovra tesa a confabulare con il nemico, quando al contrario ogni parlamentare dovrebbe sentire il dovere di visitare periodicamente le prigioni della Repubblica. E così anche le donne e gli uomini che vestono la toga ed emettono sentenze, che spesso non hanno mai varcato la soglia della saletta magistrati in cui si recano a interrogare gli imputati, non sono mai entrati nelle sezioni, non si sono mai affacciati in una cella, mai hanno parlato con il personale penitenziario, con i cappellani e i tanti volontari che in carcere quotidianamente lavorano. Siamo consapevoli che Cospito è stato condannato per reati molto gravi, commessi con modalità disumane, come è sempre la feroce gambizzazione di un uomo scelto come simbolo del potere e per questo colpito, come si colpisce una cosa. Conosciamo le altre accuse che gravano su di lui e siamo anche convinti che Cospito è persona pericolosa, capace, se fosse libero, di commettere o di indurre altri a commettere alcuni ulteriori reati. Ma è possibile che lo Stato non sia capace di rispondere a questa disumanità con una pena che non sia disumana? È possibile che nell'Italia di Cesare Beccaria l'unica soluzione al caso Cospito sia la morte di Cospito? E qui appunto iniziamo con una carrellata anche qui, quindi Beccaria, poi Bobby Sands. Bobby Sands, militante dell'IRA, un altro uomo che molti politici e commentatori di oggi definirebbero un ricattatore dello Stato, morì in un carcere inglese nel maggio 81 dopo 66 giorni di sciopero della fame, un mese dopo essere stato eletto al Parlamento britannico. Oggi quasi nessuno ricorda i reati per cui era stato condannato: detenzione di armi usate nello scontro a fuoco contro uomini della polizia. Ma a distanza di oltre 40 anni e per chissà quanto ancora, gli irlandesi e tanti di noi in tutto il mondo ricordano e ricorderanno che Sands morì in un carcere duro chiamato Maids, labirinto, in cui poteva scrivere poesie soltanto utilizzando carta igienica e cartine delle sigarette, e che quello sciopero della fame non mirava alla propria liberazione ma ottenere per sé e per gli altri prigionieri politici condizioni di detenzione più umane. Chi dimentica queste lezioni della storia è un incendiario e la politica non dovrebbe farsi tracciare la strada dagli incendiari. Questo era l'editoriale dell'Avvenire.
E con questo penso che possiamo chiudere questa lunga carrellata di cronaca e posizioni sul su Alfredo Cospito, sul 41 bis, sull'ergastolo ostativo, sul carcere, di cui però si continua a parlare molto di sguincio, cioè di carcere non si parla sostanzialmente.
Di carcere in sé non si parla.
Non si parla. E ricordiamo appunto che troverete sul sito la conferenza stampa, se ieri non l'avete sentita, che si è tenuta ieri nella sala della Camera dei Deputati, con le parole di Manconi e dell'avvocato Flavio Rossi Albertini, una pausa musicale e poi torniamo in voce per leggervi qualcos'altro dai giornali di oggi.
Allora, torniamo in voce per dare lettura di altri articoli sparsi, insomma, nelle pagine interne dei giornali, dopo questo lungo approfondimento, questo spazio che abbiamo dato alla lettura di alcuni articoli di varie testate giornalistiche sulla 41 bis, il caso di Alfredo Cospito. Passiamo invece alla Repubblica per dare lettura di un articolo, anzi di un'intervista a firma di Lucio Caracciolo e Guglielmo Gallone. A Marco Minniti, ricordiamo appunto Marco Minniti, esponente del PD e comunque ministro dell'interno tra il 2016 e il 2018, attualmente presidente della Fondazione Medor e comunque ministro che tra i primi, anzi per primo, ha iniziato questa crociata contro le ONG che effettuano i soccorsi in mare, ma non solo. Lo vogliamo ricordare anche per aver dato un'accelerata importante alla cooperazione tra virgolette tra Italia e paesi di origine e transito dei flussi migratori in una chiave ovviamente di contrasto alle migrazioni. E quindi, alla luce di questo curriculum glorioso, Caracciolo e Guglielmo Gallone, nel lanciare appunto il numero di Limes appena uscito, lo vanno a intervistare proprio sul tema Africa. L'intervista si intitola Minniti, l'Europa scommetta sull'Africa, conviene a entrambe, e questo già a me personalmente fa un po' venire i brividi, ma insomma proviamo un po' a vedere in che modo Minniti vorrebbe scommettere sull'Africa. c'era una volta l'Italia che inventò la quarta sponda, oggi nel Mediterraneo sembriamo non esserci più, che succede? E Minni ti dice: non siamo più capaci di leggere e interpretare cosa avviene nel mondo perché siamo disabituati a misurare il peso delle parole, ci troviamo di fronte a un tornante decisivo dopo il quale nulla sarà come prima, eppure non ce ne stiamo accorgendo. La guerra in Ucraina non è conclusa, né sappiamo quando finirà. Se qualcuno il 24 febbraio 2022 ci avesse detto che il conflitto dopo un anno non sarebbe finito, non gli avremmo creduto. Invece la convivenza con una guerra lunga, allargata, sta diventando possibile. Parallelamente l'interconnessione del nostro mondo non è cambiata, di qui le grandi onde d'urto che dall'Ucraina partono e hanno un riflesso, così come una soluzione nel Mediterraneo. La prima è quella energetica. L'Europa risolverà la crisi dell'energia iniziata in Ucraina, nel Mediterraneo allargato, da Algeri al Cairo. Poi c'è la crisi alimentare. In Europa, se si parla di impennata inflattiva, si pensa ai prezzi del carburante. In Africa, al rincaro dei beni di prima necessità, dal grano al pane. Il rischio di un dramma irrisolto è la destabilizzazione generale di un'area intera. La Tunisia, unico paese dell'Africa settentrionale ad aver attraversato dopo il 2011 un processo democratico, viene ora piegato dalla crisi economica. E quindi diciamo loro gli chiedono di dare un'interpretazione di quello che è successo nel 2011 durante le cosiddette primavere arabe. Noi europei abbiamo lasciato un popolo da solo, dice Minniti, perciò abbiamo enormi responsabilità nell'esito fallimentare delle primavere arabe. L'intervento militare in Libia su iniziativa franco-britannica è stato disastroso e siamo stati incapaci di comprenderlo. Stesso errore in Afghanistan, che si è aggiunto ai precedenti di Iraq e Libia. Tutte esperienze che hanno trasmesso il messaggio secondo cui le grandi democrazie sono capaci nella promozione di iniziative militari ma incapaci di dare continuità politica alle operazioni belliche. Alla conferenza di Berlino del 2020 sulla carta si decise l'embargo di tutte le armi verso la Libia, ma nulla è avvenuto di quanto stipulato. Si sa che certi principi sono firmati per essere disattesi. Non esiste solo l'assolutezza del dogma, esiste la black diplomacy. L'Europa non ha né l'una né l'altra. Il problema è proprio questo, continua Minniti. Nel 2019, con l'ingresso della Turchia in Tripolitania e della Russia in Cirenaica, abbiamo avuto il coronamento di due sogni imperiali. Il primo è quello dei russi. Arrivando in Cirenaica, Putin compie il passo definitivo di un disegno in grado di toccare tre vette, Artico, Siria e Libia, e proprio per l'assenza di una risposta occidentale il disegno è proseguito in Ucraina. E poi c'è il disegno imperiale turco, che è parallelo a quello russo. Prima russi e turchi si ammazzavano, ora competono e cooperano, soprattutto in Nord Africa. E i giornalisti chiedono: all'appello manchiamo noi europei? L'Europa non capisce che nel Mediterraneo allargato si gioca il proprio ruolo nel mondo, perché Africa ed Europa sono due entità speculari. Non è pensabile la prosperità dell'Africa senza l'Europa, ma invece, dico io, è possibile pensare, e storicamente è stato così la prosperità dell'Europa ai danni dell'Africa, ma va bene.
Direi che si continua a pensare giorno dopo giorno.
Esatto, né un assetto stabile dell'Europa senza l'Africa. Entrambe vivono tre crisi tra loro collegate, tra loro risolvibili: quella energetica, quella alimentare, ma soprattutto quella demografica, ma in senso opposto. L'Europa non fa figli, l'Africa ne fa tanti, ed è nella crisi demografica che si gioca il futuro della cooperazione tra i due continenti. Quindi che fare? Gli chiedono a Minniti, e quindi dice: inizierai da cosa non fare. Il progetto europeo non deve essere un patto per le migrazioni. In Africa la possibilità di emigrare è considerata un'aspettativa vitale, i movimenti non sono sopprimibili. Cioè, veramente, questa intervista è quanto di più osceno. Che Minniti dica che i movimenti migratori non sono sopprimibili è proprio un insulto all'intelligenza di chi legge questo articolo, ammesso che ne abbia, perché vabbè. Poi non abbiamo, cioè è l'unica cosa che ha fatto in quanto ministro dell'interno, bloccare i flussi migratori dall'Africa all'Europa, però vabbè. Poi non dobbiamo regalare soldi a pioggia, i piani da 100 miliardi non funzionano, come testimonia il piano migratorio diviso in due tranche da 3 miliardi stabilito dall'Europa con Turchia e Siria, ha funzionato perfettamente. perfettamente proprio. Bisogna muoversi immediatamente. In Europa si parla di una strategia per la migrazione da battezzare nel 2024. Siamo fuori dal tempo. Bisogna promuovere subito un piano da qualche miliardo di euro per una stabilizzazione politica e sociale immediata, per la crescita economica e per la prosperità dei popoli. Dobbiamo esigere che il futuro di questi paesi sia una priorità, è nel nostro interesse. Ciò significa intervenire in Tunisia, non come sta facendo il Fondo Monetario Internazionale con un prestito, ma con un investimento. Dobbiamo trasmettere questo messaggio, dice Minniti. L'Africa non è povera, ma è impoverita da classi dirigenti non degne di questo nome.
Non dal fatto che gli venga succhiato metaforicamente, no, e non il sangue dall'Europa e dall'America e dalla Cina e dalla Russia in questo momento.
No, quindi il punto è sostituire le classi dirigenti con altre classi dirigenti che permettono, diciamo, la creazione di questo flusso di denaro tra l'Europa.
Questo flusso di investimenti, perché di questo parla, quindi di continuare con il colonialismo in maniera un po' più sciolta.
L'Europa non deve muoversi come una democrazia interventista, deve avere una diplomazia esigente. Prendiamo il rapporto tra Italia ed Egitto. L'Italia può avere molte opportunità di investimento, ma non deve mai dimenticarsi del caso Regeni. Per questo devono essere le istituzioni democratiche del nostro paese a parlare con i paesi africani, non altri attori, pubblici o privati che siano. E conclude l'intervista Minniti dicendo: sì, in Europa nessuno si muove se si parla di ridistribuzione di migranti. Dobbiamo parlare di un piano per l'Africa da qualche miliardo in grado di difendere i confini, così da fornire una prospettiva economica ai paesi africani e a quelli europei affacciati sul Mediterraneo. Integrazione e sicurezza sono due temi di strettissima attualità, basti pensare alle campagne elettorali giocate sul tema della sicurezza, ma sono anche due termini intimamente connessi. Integrare meglio significa essere più sicuri, l'integrazione sbagliata genera terrorismo. Noi non possiamo avere una visione difensiva dell'Europa. Il tema demografico deve essere messo al centro della nostra agenda, anche perché se non si affronta questo tema l'Italia è finita. Ecco.
E quindi poi non c'è, cioè, questa cosa del tema demografico anche io lo trovo veramente allucinante, cioè nel senso, il tema demografico esiste se costruisci confini, se no nel mondo c'è un problema di sovrappopolamento.
Assolutamente.
Ci avviamo verso la fine della rassegna stampa, leggendovi un articolo dal Manifesto, per poi insomma provare anche con una corrispondenza sullo stesso tema. Parliamo dello sciopero nei porti italiani. L'articolo è di Mario Pierro: sciopero nei porti italiani contro gli omicidi sul lavoro, 3 operai morti. Sciopero di 24 ore in tutti i porti, indetto da Filt, CGL, CISL e USB, contro la strage degli operai morti per il lavoro. È accaduto ieri, quando alla notizia di un operaio morto nel porto di Trieste si è aggiunta quella di un altro operaio deceduto in maniera atroce a Civitavecchia. Trovate una corrispondenza sul www.ondarossa.info. Alberto Motta, 29 anni, è rimasto schiacciato ieri mattina da un mezzo per il trasporto container su una delle banchine del porto di Civitavecchia. L'operaio prestava servizio per la società che gestisce nello scalo il terminal dei container. 24 ore prima un altro morto del lavoro è caduto nel porto di Trieste. Paolo Borselli, 58 anni, ha perso la vita dopo essere caduto in mare. Dipendente dell'ALPT, l'agenzia per i lavoratori portuali, Borselli è caduto mentre era impegnato in una retromarcia con il muletto. Subito dopo l'incidente i portuali triestini hanno organizzato una protesta al varco 4. Dai porti ai trasporti andiamo a Savona. Sempre ieri un altro operaio, il capo officina dell'azienda di trasporto pubblico locale, è morto. Si chiamava Stefano Macciò, aveva 53 anni ed era nato a Sassello. È rimasto schiacciato mentre cercava di staccare un autobus da un carro attrezzi. La tragedia ha sconvolto tutti, ha detto il sindaco Marco Russo, e Simona Sacone, presidente dell'azienda locale di trasporto pubblico, hanno questa morte, hanno sostenuto i segretari di CGL, CISL, UIL e Liguria, è l'ultimo tassello di un'accettabile strage silenziosa che non può e non deve rimanere tale. La politica si faccia carico di vincere questa battaglia. Italia, Trieste, Civitavecchia, Savona. In tutti questi casi la magistratura ha aperto un'inchiesta. 3 operai morti in un giorno, la media della strage è mantenuta, è quello che accade ogni giorno in Italia, mentre si spendono parole inutili sulla sicurezza, sugli ispettori del lavoro, sulle leggi da fare o ripensare. Tutto resta uguale. Solo nel 2022 oltre 1000 morti, il capitale va avanti, lo Stato è impotente, i lavoratori muoiono come mosche sui luoghi di lavoro oppure per raggiungerli. E non parliamo degli incidenti, una guerra nei cantieri, ovunque feriti, nell'impotenza di un sistema che deve crescere anche sul sangue. Per i sindacati è urgente un intervento fattivo e concreto che fermi questa strage. Ci impegniamo fin da subito nel mettere in campo iniziative con le istituzioni e parti datoriali mirati a produrre azioni concrete e tempestive, a partire dall'attuazione dei dispositivi che prevedono l'accompagnamento all'esodo dei lavoratori portuali. È anche indispensabile il rafforzamento della formazione che ridurrebbe il rischio. Un disastro, ha detto il segretario della CGIL Landini, di fronte al quale bisogna cambiare radicalmente anche la cultura. Si continua a pensare che la salute e la sicurezza siano un costo, invece devono essere un investimento. Soprattutto bisogna superare la logica del massimo ribasso dello sfruttamento, che è quello che sta determinando anche questa situazione. C'è bisogno che il governo intervenga. Se c'è una guerra da dover combattere, l'unica è quella contro gli omicidi sul lavoro. Bisogna istituire il reato di omicidio di lavoro, sostiene il sindacato USB. Questo articolo, diciamo, che ha il limite, a mio avviso, piuttosto forte di dare voce sostanzialmente solo ai confederali e di non dar voce ai lavoratori. Più nello specifico vediamo dal sito del coordinamento lavoratori portuali di Trieste, che è stato indetto uno sciopero generale nei porti di Trieste e Monfalcone, lo sciopero di cui si parlava nell'articolo, che è iniziato ieri alle 19 e che va avanti fino a questa sera alle 19. Nell'oggetto della proclamazione dello sciopero generale si parla appunto delle morti di Paolo Borselli e Alberto Motta a Trieste e a Civitavecchia, e appunto si comunica lo sciopero generale. Vi lasciamo a qualche istante di musica e cerchiamo di metterci in contatto con questi lavoratori.
Quit this war. Give your all to me. Shake this war. Fall, break. Give yourself to me. Grand piano. The night.